Alle 8:42 minuti, lo dicevamo, crescono i poveri tra gli under 15. Allarme della Coldiretti, si parte da dei dati di Save the Children sui minori, quasi un milione e mezzo di minori in condizioni di povertà assoluta, per fare una riflessione anche sull'impoverimento alimentare delle famiglie italiane, quali le ripercussioni. Siamo in collegamento con Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana. Buongiorno.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Allora, un'analisi della Coldiretti si è basata sui dati degli aiuti alimentari distribuiti con i fondi FIDE in riferimento al nuovo rapporto Eurostat sui bambini con meno di 6 anni che vive in famiglia a rischio povertà, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. C'è questa fascia di under 15, Filippi, che è davvero in una situazione che prefigura un disperazione e anche un impoverimento su vari fronti, dall'alimentare ai servizi, allo scolastico. Insomma, è una dimensione, quella della famiglia, che a 360 gradi tocca le difficoltà in particolar modo dei minori.
Sì, allora dobbiamo dire una cosa, che i segnali c'erano già prima, però la crisi pandemica poi e questa situazione geopolitica attuale hanno di fatto ingigantito. Una cosa che appunto, parlando, se ne avessimo parlato 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, qualcuno si prendeva per persone fuori dal tempo. Invece purtroppo dobbiamo constatare che anche nella nostra regione il fenomeno è presente, e anzi probabilmente è la punta dell'iceberg, perché sono 24.000, sempre secondo l'indagine, i bambini toscani che hanno bisogno addirittura del cibo primario, cioè delle cose più elementari, quindi dei bisogni alimentari primari. E qui il fenomeno preoccupa e ci deve far riflettere anche sul come abbiamo sbagliato nel considerare il nostro patrimonio agroalimentare non strategico per il paese, ma siamo andati alla dipendenza poi dalle importazioni, dall'estero, per cui anche oggi soffriamo magari di approvvigionamenti che fino a poco tempo fa erano scontati.
Ecco, ma per esempio quali sarebbero alcuni di questi errori che sono stati fatti?
L'errore è stato quello di dismettere un patrimonio agroalimentare che noi avevamo fino agli anni 50, anni 60, in cui eravamo più o meno autosufficienti, e andando a privilegiare altri settori dell'economia a danno dell'agricoltura. Quindi oggi noi ci troviamo completamente scoperti, per esempio, sulle forniture di latte, sulle forniture di carne, e noi siamo praticamente dipendenti dall'estero oltre la metà, oltre il 60%. Anche sui cereali siamo dipendenti di questi giorni, il rincaro sul pane, sui prodotti da forno. Ma mentre sui cereali, con una politica accorta, noi in 2 o 3 anni potremmo tornare a livelli di autosufficienza, sui settori che dicevo prima è molto più difficile.
Ah, ci sono vari aspetti, uno riguarda la produzione, l'altro riguarda la distribuzione. Come cambiare anche questi modelli e forse prendere spunto per indirizzarci verso una produzione, dunque poi un'alimentazione che sia diversa rispetto a quella tradizionale?
Ma noi raccomandiamo sempre il rapporto diretto con i consumatori, con i produttori, cioè il rapporto diretto dei consumatori con i produttori. Abbiamo oltre 50 mercati dei contadini di Campagna Amica in Toscana, quelli con la bandiera gialla, diciamo, e oltre 500 punti vendita diretti di Campagna Amica, oltre a tutto il resto. Perché incentivare la filiera corta in chilometro zero? Perché abbiamo la certezza di avere prodotti freschi di stagione di maggiore qualità, che hanno anche un carattere di sostenibilità ambientale superiore rispetto a quelli che vengono da oltreoceano, magari, quindi a un prezzo giusto comunque ti porti a casa un prodotto molto più conveniente anche da un punto di vista qualitativo, che dura di più.
Ecco, prezzo giusto, però è una delle critiche che viene fatta al chilometro zero, che in realtà il costo è molto più alto, e quindi mantenendo questi costi abbastanza alto, più alto di quello che si trova in supermercato, c'è una deterrenza, no? di andare a fare.
Però guardi, le posso dire che lei va a comprare un chilo di verdura fresca a chilometro zero, la mette in frigo e tutta la settimana ci va avanti, con quella che compra al supermercato probabilmente dopo 2 giorni, se non la consuma, la butta via. Per cui è vero, magari può costare un po' di più, ma se ne consuma meno, ma dura anche molto di più.
È vero, assolutamente. Questo è un aspetto, un elemento da tenere in fortissima considerazione. Un altro, Filippi, ci incuriosisce: tra le nuove strategie che voi sostenete contro il caro vita c'è la pick your own, la raccolta self-service. Ma come sta andando ed è diffusa in Toscana?
È una nuova strategia che è uscita in queste ultime settimane, perché poi ci si inventa di tutto, e poi è un po' come fare benzina con self-service o con il servito, quindi c'è una differenza, cioè le persone che in azienda vanno, scelgono e si approvvigionano direttamente, ovviamente sotto l'occhio attento del produttore, e quindi possono ottenere dei prezzi ulteriormente scontati. Ma questo fa capire anche e apprezzare di più anche la stagionalità e anche cosa significa coltivare, cosa significa andare a raccogliere, quindi avere una consapevolezza maggiore.
Anche su questo io naturalmente riporto quelli che sono i commenti che trovo sui nostri social. Naturalmente io sono a favore del chilometro zero, però anche su questa iniziativa, che abbiamo fatto un articolo, l'abbiamo rilanciato sui social, la critica che hanno fatto alcuni dei nostri ascoltatori è: però per andare in questi posti bisogna prendere la macchina, si brucia combustibile fossile, si allungano i tempi, le famiglie che hanno bambini fra la scuola, le attività post-scolastiche, dove trovano il tempo per andare a fare questa attività? Bella l'idea, però in pratica poi, almeno questo è quello che dicevano alcuni dei nostri ascoltatori, non si riesce, non sostenibile per quanto riguarda il tempo e anche l'uso dell'automobile.
È chiaro che questa è l'idea, e quindi non ha certamente la pretesa di essere la soluzione, ovviamente, però avvicina e fa capire, quindi chi evidentemente non ha tempo può sempre andare ai nostri mercati, ai punti vendita, e comunque, o anche poi dobbiamo dire, c'è anche parte della grande distribuzione magari che è attenta e riserva dei corner ai prodotti locali, cioè voglio dire, si tratta un po' di stare attenti al momento di fare le scelte, non andare. Ah, il problema è che quando si va a fare le scelte sull'alimentare siamo troppo presi dal prezzo, per cui si privilegia il basso costo, e il basso costo è una scelta abbastanza suicida per il consumatore, perché il basso costo spesso significa non un'attenta o elevata qualità dal punto di vista della sicurezza alimentare, o quantomeno da un punto di vista del lavoro, cioè, questa è un'altra riflessione.
Ricordiamo poi che, partendo dai numeri che abbiamo fatto all'inizio, ovvero 24.000 under 15 che a causa dell'aumento generale dei prezzi e delle ristrettezze economiche che per varie cause, ci mettiamo anche 2 anni appunto di gestione pandemica, non si possono permettere di mangiare a pranzo e a cena con una regolarità e con una qualità che sottolineavamo, poi la conseguenza è anche una spinta all'abbandono scolastico di uno studente su 10, la vergogna, il senso di inadeguatezza, di differenza, insomma tutte problematiche che poi hanno risvolti non solo fisici ma anche psicologici. Insomma, è davvero un quadro estremamente delicato che vogliamo sottolineare, porre all'evidenza e cercare in qualche modo di risolvere, non solo dal punto di vista appunto del sostegno alla filiera corta, agli acquisti direttamente in azienda, che sono degli elementi che possono far cambiare abitudini e anche sostenere le famiglie, ma anche dal punto di vista proprio sociale. Questi ragazzi che futuro vedranno, ecco, a fronte di queste difficoltà che hanno sui generi di prima necessità?
È quello che dicevamo prima, cioè è una fotografia che era impensabile alcuni anni fa, voglio dire, o magari era relegata a alcune zone del paese, però ecco, questo ci preoccupa, e poi appunto si va in un disagio sociale, che è la precondizione poi per un disordine sociale. Però mi consenta, c'è da fare ancora un'azione di informazione importante sull'approvvigionamento alimentare, perché io, per l'amor di Dio, anche gli aumenti che spaventano, i 500 e passa euro in più a famiglia, però a volte si specula molto su questo aspetto, perché io ripeto sempre l'esempio della pasta o del pane: se la pasta aumenta, d'accordo, ma quanto incide in termini di valore assoluto o di euro pro capita al giorno, sono pochi centesimi. Probabilmente a volte noi strumentalizziamo gli aumenti sull'alimentare a vantaggio magari di altri prodotti che hanno aumenti ben più superiori, però le famiglie magari fanno più volentieri a meno di un prodotto di qualità da un punto di vista alimentare, ma non dell'ultimo modello di telefonino, non so se rendo l'idea, per cui c'è da fare molto anche su questo aspetto.
Ma ha cambiato proprio il modello e la percezione dei consumi, senza dubbio, Filippi. Un'ultima considerazione, prendendo spunto dai giornali di oggi, un allarme che arriva anche dalla CIA, costretti a svendere la frutta, celle frigorifere troppo care. C'è anche questo aspetto?
Questo è un momento che rischia di mettere veramente in ginocchio l'impresa agricola, ma non solo. Abbiamo visto i ristoranti, abbiamo visto i bar con le bollette appesa al banco. Questo è veramente un aspetto che se non viene efficacemente contrastato rischia di dare un'ulteriore mazzata anche alle imprese agricole. D'altra parte, come abbiamo all'inizio fatto le considerazioni sugli errori, non considerando strategico il nostro settore agroalimentare, potremmo ripetere la stessa considerazione sul settore energetico. Notizia di ieri, la Francia rischia di tagliare le forniture di elettricità perché è in difficoltà anche lei con le sue centrali nucleari, per cui anche qui vediamo la scarsa lungimiranza di un paese che ha preferito approvvigionarsi quasi completamente dall'estero, e non ci dimentichiamo che è un paese che attraverso la SNAM, l'ENI, abbiamo insegnato le tecnologie in quasi tutto il Mediterraneo. Ecco, questo è un rammarico che deve essere sottolineato.
Presidente, in tutto questo qualcosa di positivo la possiamo dire? C'è qualcosa che va bene in questo campo?
Noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, nel senso che in tempi di crisi come questo però ci sono anche grandi opportunità. Noi sottolineiamo che anche in tempo di pandemia il nostro export agroalimentare è cresciuto, vale oltre 50 miliardi di euro e ha un mercato potenziale di oltre 100, per cui ecco, ci sarebbe tanto da conquistare, però io ecco, mi augurerei che oltre all'export che tira, va bene, i nostri prodotti di eccellenza, tornasse a crescere il consumo interno, perché vorrebbe dire che i nostri concittadini si approvvigionano di prodotti sani, di prodotti certi del territorio e non vanno magari a rincorrere l'ultima offerta che viene da chissà dove.
Un'ultima cosa al volo, lei diceva una cosa molto interessante che forse però non tutti sanno, quella che la frutta a chilometro zero, gli ortaggi a chilometro zero durano molto di più in frigo che non quelli comprati al supermercato, ma questa informazione la sanno, è diffusa, si sa. Forse non meriterebbe fare anche delle campagne di informazione.
Ma tu quando la compri
per cambiare?
Jimmy, no, la tua esperienza diretta non può testimoniare questo.
Nei nostri mercati viene fatto questo tipo di informazione, ma non è criminalizzare gli altri prodotti. È chiaro che un prodotto che è stato nelle celle frigorifere di una nave o diversi giorni, è chiaro che quando poi le metti al consumo durano molto meno, è normale. Basta fare un'esperienza, si può fare tranquillamente.
Grazie Filippi, grazie per essere stato con noi e per le considerazioni e le riflessioni che abbiamo condiviso. Buona giornata.
Buona giornata,
grazie.